Radio Nuova Trieste presenta. Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, benvenuti, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Nuova Trieste. Siamo qui e vi ringraziamo per essere con noi. Libro decimo, capitolo 31, paragrafo 46, e qui abbiamo una sorta di ripresa spirituale di autoconforto da parte di Agostino, che tutto sommato vede che ci sono delle scappatoie, che non è che proprio sia così drammaticamente compromesso. E quindi vediamo un po' questa altalenanza dello spirito umano nei confronti del bene e del male. È un qualche cosa di assolutamente normale che si presenta nella vita di ciascuno di noi, questa altalenanza del bene e del male, della comprensione del bene e del male, perché siamo perfettibili, non siamo arrivati alla conoscenza globale e quindi per riuscire a farci un'idea dobbiamo vivere anche l'esperienza, e quindi il dialogare in certe situazioni come questa che sta vivendo Agostino, quindi il dialogare, il parlare, l'approfondire, il dire a voce alta determinate cose fa sì che si chiariscano anche altre. Bene, prima di andare avanti ascoltiamo dalla voce di Alessandro Sinico la lettura del libro decimo, capitolo 31, paragrafo 46.
Tu, Padre buono, mi insegnasti che tutto è puro per i puri, ma fa male un uomo a mangiare con scandalo degli altri, che ogni tua creatura è buona e non si deve respingere nulla di ciò che si prende rendendo grazie, che non è l'alimento a raccomandarci a Dio, che nessuno ci deve giudicare dal cibo o dalla bevanda che prendiamo, e chi mangia non deve disprezzare chi non mangia, come chi non mangia non deve giudicare chi mangia. Ora lo so, e ti siano rese grazie e lodi, Dio mio, mio Maestro, per aver bussato alle mie orecchie e illuminato la mia intelligenza. Liberami da ogni tentazione. Io non temo l'impurità delle vivande, temo l'impurità del desiderio. So che a Noè fu permesso di mangiare ogni genere di carne commestibile, che Elia si rimise in forza mangiando carne, che Giovanni, pur dotato di un'austerità meravigliosa, non fu contaminato dagli animali, ossia le locuste impiegate come cibo, ma soppure che Esaù fu vittima della brama di lenticchie, che Davide si rimproverò di aver desiderato dell'acqua, e il nostro re fu tentato non già con carne, ma con pane. Perciò anche il popolo nel deserto meritò un rimprovero non per aver desiderato della carne, ma perché nel suo desiderio di cibo mormorò contro il Signore.
Tu, Padre Buono, mi insegnasti che tutto è puro per i puri. Omnia munda mundis, come diceva Fra Cristoforo nei Promessi Sposi. Ma fa male un uomo a mangiare con scandalo degli altri. Che ogni creatura è buona e non si deve respingere nulla di ciò che si prende rendendo grazie. Che non è alimento a raccomandarci a Dio, che nessuno ci deve giudicare dal cibo o dalle bevande che prendiamo. E che chi mangia non deve disprezzare chi non mangia, come chi non mangia non deve giudicare chi mangia. Questo è tutto un ragionamento molto complicato. Sant'Agostino si rivolge a Dio Padre, a quella proiezione di Dio che è l'apice della Trinità, Dio Padre, e si rivolge a lui come buono. E sarebbe quindi anche evangelico, perché ricorderete il giovane ricco che dice: maestro buono, che cosa devo fare per ottenere la vita eterna? E Gesù gli dice: ma perché mi chiami buono? Soltanto Dio è buono. Qui siamo davanti a Dio Padre proprio, quindi assolutamente buono anche dal punto di vista evangelico. E questo Dio buono che cosa insegna ad Agostino? Insegnasti che tutto è puro per chi è puro, ma fa male un uomo a mangiare con scandalo degli altri. Allora, tutto quanto è puro per chi è puro non è semplicemente un qualcosa di distaccato dalla realtà oggettiva dei fatti, ma è anche legato al fatto che chi è puro non vede, non vedendo malizia, non vede neanche la necessità di ciò che non è puro, non lo cerca, non lo vede, non lo contempla, non lo considera, e quindi tutto quello che resta è assolutamente puro. Tuttavia, aggiunge Agostino, se per caso qualcuno però mangia con scandalo degli altri, fa del male. E qui siamo a Matteo 3,4. Che ogni tua creatura è buona e non si deve respingere nulla di ciò che si prende rendendo grazie. E qui siamo davanti ad una situazione abbastanza particolare, perché non viene escluso niente dal creato, e noi invece tendenzialmente, se ci pensiamo, siamo abbastanza critici nei confronti del creato. Oggi ascoltavo una trasmissione in cui c'era qualcuno che parlava malamente dei gabbiani e dei piccioni, dicendo che a Venezia stanno facendo tutta una serie, hanno fatto un manuale, un prontuario su come difendersi, eccetera, eccetera, e poi vorrebbero anche proprio eliminarli dal Lido. Ma questa è una nostra rappresentazione della verità. Il piccione dà fastidio perché sporca, perché riempie le piazze, perché non lo so, e il gabbiano uguale perché sporca, perché è abbastanza aggressivo e via dicendo. Le mosche danno fastidio, le zanzare creano pruriti, questo e quello, per cui c'è un sacco di cose che a noi non piacciono e quindi consideriamo cattive. Ricordo un giorno che ero in Toscana con un gruppo di seminaristi quando facevamo le vacanze del seminario insieme, e a un certo punto sul davanzale sbuca uno scorpione, e uno dei seminaristi ha detto: questo non è creatura di Dio ma è creatura del diavolo perché è cattivo. Scorpione cattivo, a parte che di per sé sì, effettivamente se te lo trovi in una scarpa potrebbe essere un grosso problema. Però di per sé lo scorpione mangia un certo tipo di insetti e di cose, per cui anche lui ha una sua utilità, una sua necessità e anche utilità per noi, per l'uomo proprio. Quindi non c'è nulla da respingere, ma In particolare per quello che riguarda il cibo, ci dice San Paolo nella lettera a Timoteo, nella prima lettera a Timoteo, nessun cibo è da considerarsi impuro. Quello era un grosso problema per gli ebrei, perché avevano tutto un elenco di cibi che non avrebbero potuto mangiare. Non è da considerarsi impuro nessun cibo qualora, appunto, viene assunto dalla bocca dopo aver reso grazie con la stessa bocca, quindi aver lodato Dio per il cibo, per il bene che attraverso il cibo egli ci ha dato. Che non è l'alimento a raccomandarci a Dio, e che nessuno ci deve giudicare dal cibo o dalla bevanda che prendiamo. Non è l'alimento a raccomandarci a Dio, lo troviamo in Prima Corinzi 8, sì, effettivamente non è che se mangiamo una cosa piuttosto che un'altra siamo più cristiani o meno, certamente ci sono anche delle leggi, bisogna mangiare di magro, bisogna digiunare, via dicendo, in certe situazioni, in certi giorni dell'anno e via dicendo, però non è, tutto sommato, l'alimento resta un qualche cosa di scevro da quella che è la profondità della nostra spiritualità, e non è quello che ci fa vicini a Dio, ma è l'atteggiamento con il quale viene assunto questo alimento che può cambiare radicalmente l'atteggiamento della nostra spiritualità. Ricordo che un tempo eravamo a Lourdes quando ancora ero prete di Roma, eravamo a Lourdes, anzi ero diacono quell'anno, eravamo a Lourdes in un albergo di Lourdes che con l'Unitalsi, l'Unione Nazionale Trasporta Malati Lourdes e altri santuari internazionali, eravamo a Lourdes con l'Unitalsi e a un certo punto venne il giorno di venerdì. Arrivati a tavola, la signora aveva preparato una pasta asciutta al ragù di carne, al che era quaresima anche, era quaresima, noi andavamo sotto le palme, diciamo, e quindi proprio in piena quaresima, il ragù di carne, mamma mia, scandalo generale, tutti che si sono girati verso di me. Padre, cosa dobbiamo fare? E io ho detto, ma buttar via ciò che è stato preparato è molto più peccaminoso che mangiare della carne di quaresima. Non solo, se non puoi mangiare, non puoi fare a meno che mangiare di grasso nel venerdì di quaresima, devi fare opere di carità. Noi siamo qui che paghiamo per trasportare degli ammalati nella grotta di Lourdes, eccetera, eccetera. Comunque ognuno di noi paga fior di quattrini, perché allora erano ancora le lire e si pagava 800.000 lire per 3 giorni a Lourdes, forse 4, non mi pare i tempi, perché poi non tanto per andarci noi, ma per portare appunto degli ammalati. Quindi la carità la stiamo facendo, la carne è già stata macellata e cotta, buttarla via sarebbe un peccato ancora più grave. Non vi dico cosa mi hanno risposto, credo che se non mi hanno mandato nella Sacra Inquisizione è perché ormai era chiusa, comunque sta di fatto che questa è la verità, che nessuno ci deve giudicare dal cibo, dalla bevanda che prendiamo, e a chi mangia non deve disprezzare chi non mangia, come chi non mangia non deve giudicare chi mangia. E qui c'è un vento liberale che è un po' desueto nel linguaggio di Sant'Agostino, che però si rifà a delle espressioni proprio dette da Paolo. In Colossesi 2,16, la prima parte, nessuno deve giudicare dal cibo e dalla bevanda che prendiamo, e Romani 14, chi mangia non deve disprezzare chi non mangia e come chi non mangia non deve giudicare chi mangia. Sono frasi tutte prese da Paolo, un po' prese fuori dal contesto in cui sono state scritte, però a Sant'Agostino perdoniamo tutto perché era un gran santo e quindi certamente non ha turlupinato la scrittura di Paolo né ha cambiato i connotati a quello che Paolo volesse dire. Ma attenzione a fare questo tipo di lavoro perché è una grandissima responsabilità. Dopodiché si può arrivare a dire, anche la Bibbia dice che Dio non esiste, peccato che prima ci sia scritto, lo stolto dice Dio non esiste. È vero che nella Bibbia c'è scritto Dio non esiste, ma prima c'è scritto, lo stolto dice, due punti, Dio non esiste. Quindi fare attenzione a fare questo tipo di operazione. Ora lo so che e ti siano rese grazie e lodi, Dio mio, mio maestro, per aver bussato alle mie orecchie e illuminato la mia intelligenza. Ecco, a questo punto, dopo aver tirato un respiro di sollievo, perché tutto sommato nella scrittura Paolo gli dice stai pur tranquillo, mangia quello che ti pare e come ti pare e quando ti pare e nessuno dovrà giudicarti, allora Sant'Agostino si tira un po' su di morale. Ma diciamo che tra Paolo e Agostino, anche se Agostino è certamente uno dei più grandi conoscitori di Paolo, almeno all'epoca, parliamo dell'epoca patristica, ed è anche il grande commentatore di Paolo, tanto è vero che di Agostino tra i patrologi si dice, lo si soprannomina, il dottore dei dottori. Nonostante tutto questo, una cosa non ce l'ha in comune con Paolo. Paolo parla sempre di letizia e di gioia. Il cristiano deve manifestare la letizia, deve esprimere la gioia. E Agostino invece parla spesso di tormento interiore, di fatica. Ma arriverà. Arriveremo anche all'espressione massima della gioia anche in Sant'Agostino. In questo momento sta facendo tutto quel percorso che l'ha portato poi a quella gioia, ma che principalmente, inizialmente, non era proprio esattamente così per lui. E quindi adesso che si sta illuminando nella gioia, ecco che rende grazie, loda il Signore, può finalmente sorridere, cosa che non faceva quel monaco del libro Il nome della rosa, che è stato uno dei libri più venduti in tutto il mondo. Io non temo l'impurità delle vivande, temo l'impurità del desiderio. Ecco, questo è un discorso veramente molto, molto azzeccato. Di per sé la vivanda non è impura, ma il desiderio della bevanda potrebbe essere impuro. Se noi abbiamo questo attaccamento alle vivande, tale che non riusciamo a fare a meno di un certo tipo di cibo, eccetera, eccetera, siamo comunque dipendenti da quel tipo di cibo e di modo di saziarsi. E la dipendenza è sempre qualcosa di profondamente negativo, ma la vivanda in sé, anche se buonissima, così dice no, è un insulto alla modestia, tutte queste cose, togli dalla bocca tutte queste fesserie, goditi sta vivanda, ma poi dopo ricomincia a vivere la tua vita normale, non far diventare del cibo una necessità che diventa vizio, che diventa pretesa, che diventa, diventa schiavitù, dipendenza. Quindi il grosso problema invece appunto è la dipendenza che sta nel desiderio. So che a Noè fu permesso di mangiare ogni genere di carne commestibile. Questo è un primo punto. Noè poté mangiare tutti gli animali che sono all'uomo commestibili, non ebbe esclusione di sorta come invece nei paesi del Mediterraneo meridionale. Capita spesso che ci siano degli animali che non possono essere ingeriti. Che Elia si rimise in forza mangiando carne. Questo io non me lo ricordavo. Questo avviene nel 17° capitolo del secondo libro dei Re, che Giovanni, pur dotato di un'austerità meravigliosa, non fu contaminato dagli animali, ossia le locuste impiegate come cibo. E quindi, mentre i due grandi Noè e Elia comunque hanno bisogno della carne, Giovanni no. L'unica cosa che mangia sono locuste, che sono degli insetti. Quindi Giovanni è un precursore dei nostri tempi, che adesso c'è tutta sta moda dei panini con gli insetti, della farina di insetti, di questo, di quello, tutto con gli insetti, perché non inquinano, non producono gas tossici, non bevono acqua, non devono essere puliti, però creano all'intestino una serie di problemi non indifferenti, che quando si comincerà a mangiare soltanto insetti poi ci si accorgerà che problema grave. Giovanni non era destinato a vivere parecchio, perché a pochi anni viene decapitato, per cui non era un grosso problema per lui mangiare insetti. Ma so pure che Esaù fu vittima della brama delle lenticchie che Davide, questa storia delle lenticchie spero che la ricordiate. Esaù vendette la sua primogenitura per un piatto di lenticchie e quindi divenne vittima di queste lenticchie. Quello che c'è dietro al peccato è sempre il desiderio, ha ragione Agostino, è il desiderio che crea il peccato, non le vicende. Molto spesso bisognerebbe stare molto attenti a giudicare le azioni degli uomini, almeno dal punto di vista cristiano, della morale cristiana, perché molto spesso non c'è peccato, non c'è conoscenza, è una cosa molto complicata. Il desiderio è quello che ci frega. Che Davide si rimproverò di aver desiderato l'acqua e il nostro re fu tentato non già con carne ma con pane. Quella del pane è la questione. Del pane è quella della questione delle tentazioni nel deserto. Sant'Agostino si rifà a questa espressione. Perciò anche il popolo nel deserto meritò un rimprovero non per aver desiderato della carne, ma perché il suo desiderio di cibo mormorò contro il Signore. Ecco, abbiamo tutto questo elenco di cose che ci fa comprendere proprio in modo assolutamente serio ed efficace che non sono le cose in sé ad essere male, ma è proprio il nostro desiderio, il nostro modo di valutarle, il nostro modo di mettersi a confronto con esse. Questo è il grosso problema del male che c'è nel cibo. E quindi anche l'acqua, persino l'acqua di cui abbiamo assolutamente bisogno e che non è né inebriante né niente, è semplicemente acqua, può essere un oggetto di male, se appunto viene desiderata fuori da quello che è il progetto divino. Quindi Sant'Agostino ci sta indicando che tutto deve sottostare a quello che è il progetto divino. Io vi saluto, vi ringrazio e ringrazio Alessandro Sinico per la collaborazione tecnica.
Radio Nuova Trieste ha presentato Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.